Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate, ben trovati in una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. L'ultima del palinsesto, giovedì 2 luglio. Poi riprenderemo col nuovo palinsesto da settembre, da quando si rinizierà. Noi ci prendiamo una pausa dopo questo giovedì. Intanto domani la pausa del caldo non ci molla, perché domani si ritorna a rischio alto per quello che concerne il rischio calore nei luoghi di lavoro. E CGL e CISL UIL Milano stanno rivendicando proprio nei confronti del comune di Milano un intervento specifico, un'ordinanza che vorrebbe colmare i vuoti che l'ordinanza regionale su il rischio calore non ha coperto in termini di popolazione lavorativa, i rider e, per esempio, piuttosto che i lavoratori della logistica, quelli della manutenzione del verde, insomma tante altre figure che nell'ordinanza regionale non sono state considerate rispetto a questo rischio, che è il rischio di climatico ormai. Quindi un intervento, una richiesta congiunta unitaria nei confronti del Comune di Milano, che può, ha degli spazi, può intervenire e può dettare regole nel proprio territorio. E noi però questo giovedì a Uscita di Sicurezza vogliamo ricordare un evento accaduto 50 anni fa. Proviamo a fare memoria anche con i vostri ricordi e riflettere su un fatto noto come il disastro di Seveso. L'ICMESA-MEDA. Un disastro ambientale con ricadute di salute pubblica, ricadute sociali, economiche. Prima però di entrare nel racconto collettivo che da subito vi chiedo se volete intervenire nel condividere i vostri ricordi, perché in quel 1976 c'eravate e l'avete vissuto in prima persona, magari chiaramente i soggetti più coinvolti nella Brianza, ma non solo, i ricordi penso che siano, hanno attraversato tutto il paese. Ecco, però proviamo anche a prendere qualche telefonata questa sera e fare un racconto collettivo, come dicevo poco fa, allo 02 33 001 001 per chi vuole con appunto una telefonata in diretta, oppure con SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 140 013. Oppure ancora un'ultima possibilità, è che vi offriamo una mail diretta a @popolarenetwork.it. Ma come di consueto, l'ultima cartolina di questa stagione che abbiamo ricevuto dal dottor Bruno Giordano. Ascoltiamola insieme.
Thank you. Ogni giorno ci sono operai uccisi dal lavoro, braccianti bruciati vivi o amputati, feriti, abbandonati davanti ad un ospedale, aggrediti soltanto perché neri o uccisi dal caldo. E allora la cronaca quotidiana non può nasconderli, deve parlarne e almeno per un giorno non possono essere invisibili. Ma non sono mai invisibili, siamo noi che non vogliamo vederli. Sono centinaia di migliaia, forse più di un milione nel nostro paese, nei campi, nei cantieri, negli esercizi commerciali, nelle nostre case. Sono ben visibili, ma non hanno voce. Troppo pochi quelli che danno voce a chi viene sfruttato e mortificato perché ha un bisogno disperato di lavoro. Ci vuole coraggio a gridare quando tace chi invece avrebbe il potere e il dovere di denunciare. Per questo non si deve dimenticare Dauda Dian, operaio ivoriano, mediatore culturale e linguistico, che il 2 luglio di 4 anni fa è stato fatto sparire ad Acate, in provincia di Ragusa, subito dopo aver diffuso 2 suoi video in cui denunciava la mancanza di sicurezza e la schiavitù dei ragazzi africani che lavorano nei nostri campi. Diceva: siamo trattati come schiavi, qui si muore. Dopo qualche giorno si sarebbe dovuto recare in Costa d'Avorio per portare in Italia la moglie e il figlio di 8 anni. Ha avuto il coraggio di rompere il silenzio sullo sfruttamento del lavoro ed è stato colpito da chi ha avuto paura della verità sullo sfruttamento, perché il coraggio fa paura, è contagioso. Facciamoci contagiare allora dal suo coraggio. Dimostriamo che non è servito fare sparire Dauda, anzi prendiamo esempio per cercare la verità sui colpevoli, i mandanti, gli interessi che lo hanno inghiottito. A noi spetta non solo il dovere della memoria, spetta anche pretendere la verità, senza la quale è impossibile ridare dignità a tutti gli esseri umani costretti a lavorare nei nostri campi a qualsiasi temperatura per arricchire la filiera commerciale, ad arrampicarsi sui ponteggi, a scaricare casse di frutta. Non solo i diritti umani sono diventati un'utopia per i braccianti, per i riders, per i tirocinanti, gli stagisti, ma la mancanza di tutele effettive nel lavoro disperato, l'assenza di controlli, la precarietà architettata dai colletti bianchi diffonde sempre di più la consapevolezza che nel lavoro non ci sia giustizia. E questo genera rassegnazione e silenzio. Per questo dobbiamo rompere il silenzio che genera omertà e autorizza la violenza. Perché anche il silenzio è violenza. Combattere l'oblio e chiedere verità per rivendicare la dignità per tutti.
Come dicevo in introduzione, l'argomento di questo giovedì di uscita di sicurezza sarà appunto un ricordo, una memoria collettiva del disastro ambientale della ICMESA, del disastro di Seveso, così più noto. E quindi chiediamo anche a voi, ascoltatrici, ascoltatori, se siete stati coinvolti da questo evento del 10 luglio del 1976, e se appunto volete condividere ricordi, vostre esperienze direttamente allo 02 33 001 001 oppure con SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14013. Ma va detto che in questa puntata avremo delle voci che ci guideranno nel racconto, nella ricostruzione anche storica di quello che era il paese, l'Italia di quegli anni, e che cos'era intanto l'ICMESA. E per aiutarci nella ricostruzione storica, l'ICMESA intanto è l'acronimo di Industrie Chimiche Meda Società Azionaria, abbiamo intervistato una voce storica per la CGIL, per il sindacato, per la CGIL sicuramente anche con ruoli importanti nazionali, e abbiamo intervistato Carlo Ghezzi, che ci aiuterà con la sua voce, la sua esperienza, perché ha anche lavorato presso l'ICMESA, a ricostruire quei momenti, i momenti precedenti, i momenti della giornata e i momenti successivi a quel 10 luglio del 76. Si aggiungerà alla voce di Carlo Ghezzi anche un'altra voce, il dottor Tullio Quaglianni, che è un medico del lavoro ormai in pensione, ma che ha lavorato proprio nella zona di Desio negli anni immediatamente successivi, nel 77. E, quindi ricordo appunto anche a voi, se ascoltatori e ascoltatrici della Brianza, ma non solo, di Milano, dei comuni limitrofi a Desio, a Seveso, a Meda, in quegli anni coinvolti, se volete condividere i vostri racconti, le vostre esperienze, 0233 001 001 o al 331 6214 013 per WhatsApp, SMS e Telegram. Ma intanto partiamo con una fotografia storica, appunto, dalla voce di Carlo Ghezzi.
Rimese era una fabbrica chimica con 200 lavoratori dipendenti. Era stata fondata a Napoli, bombardata durante la guerra e ricostruita poi tra Seveso e Meda alla fine del conflitto bellico. La Brianza in quella fase era una situazione di grandi fabbriche chimiche abbastanza inquinanti: la Snia di Ceriano, di Varedo, di Cesano Maderno, l'Acna di Cesano. Rimese aveva questi lavorazioni e produceva sostanzialmente essenze aromatiche, e la chiamava la fabbrica dei profumi perché produceva appunto queste essenze aromatiche con un impianto generale che invecchiava e che non veniva manutenzionato. Proprietario era uno svizzero, signor Rezzonico, che verso la fine degli anni 60, con la fabbrica piuttosto puzzolente e ambientalmente abbastanza degradata, ha ceduto la maggioranza delle azioni al gruppo La Roche-Givaudan, che l'ha presa e, dopo aver riflettuto a lungo se chiuderla o se tenerla aperta, ha deciso di ristrutturarla e ha cominciato a costruire degli impianti nuovi. Per cui nei primi anni 70 questa fabbrica era, diciamo, metà con le produzioni vecchie, antiche e scalcinate, e metà con degli impiantini nuovi, sperimentali, belli, puliti e abbastanza ordinati.
Intanto ho un ascoltatore che ci chiama dalla Germania. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera. Rudy, giusto?
Sì, sono Rudy e chiamo dalla Germania, sì. Vi ascolto tramite streaming. Allora, la mia testimonianza, per quando mi scuso per il mio italiano, ma sono più di 40 anni che vivo in Germania e in famiglia purtroppo parliamo solo tedesco adesso.
Certo.
Niente, io allora avevo 11 anni. Sì. E vivevo in un paese della provincia di Salerno.
Sì.
E avevo dei parenti che abitavano lì nei pressi di Seveso.
Sì.
E mi ricordo che ogni anno i miei parenti, insomma i figli dei miei parenti, venivano a trascorrere ad agosto le ferie nel mio paese, insomma, tutte le ferie.
Sì.
Quasi tutte le ferie estive.
Capitava tanti, certo.
Sì.
E ritornavano.
Ritornavano,
esatto.
Sì, perché erano emigrati,
certo,
lì nella zona di Seveso. E niente, mi ricordo che quell'anno arrivarono con un certo anticipo.
Sì.
Praticamente poi dopo venimmo a sapere che era successo questo disastro, insomma, ecologico, e praticamente si avvenne come una specie di psicosi nel paese, in quanto venivano visto un po' così strano, perché non sapevano allora qual era l'entità del disastro, quali erano le, diciamo, tutte, potevano essere, diciamo, tutti quelli che potevano essere le cose negative che potevano portare queste anche queste persone, perché noi allora venivamo anche da un periodo dove nella mia zona c'era stata anche, non nella mia zona, ma nel napoletano c'era stato il colera.
Sì.
E c'era come una forma di psicosi di vedere in queste persone chissà che cosa. Mi ricordo che questi miei cugini praticamente si sentivano un po' estraniati da questa situazione.
Isolati.
Venivano addebitati, venivano subito chiaramente, non so, in certo senso venivano messe subito in paragone, diciamo, adesso non mi viene il termine preciso, però come se fossero appunto contaminati da queste...
Sì, sì, isolati da...
Isolati, esattamente, dagli altri, il termine sì, non sì, mi sì. veniva. E volevo proprio dare questa testimonianza in quanto...
Grazie.
Per tutto quell'anno praticamente queste... chiaramente quando venivano a sapere i cittadini che venivano da quella zona, da Seveso, praticamente c'era una forma di... un po' di, diciamo, di cautela nei loro confronti, non venivano molto, diciamo, presi in considerazione. Ma
grazie.
Questo anche perché la psicosi che si era creata appunto anche
per quello che era il racconto e le notizie che arrivavano anche lì, insomma.
Sì, sì, certo. Mi ricordo benissimo dei giornali che ne parlavano,
esatto.
Forse volevano anche nascondere un po' l'entità del disastro, perché...
E poi questo lo affrontiamo appunto nelle altre parti dell'intervista con Carlo Ghezzi e non solo.
Sì, sì, e poi mi ricordo che io dovevo andare l'anno dopo, o due anni dopo, non mi ricordo preciso, praticamente ero ospite a casa loro e i miei genitori, in forma di precauzione, non so per quale...
Non ti hanno mandato?
Non mi hanno mandato, io ci sono rimasto anche male. E anche i miei parenti, giustamente, però si era creata questa, insomma, questa, anche perché allora si guardava più dal fatto
questo di, timore
alla notizia, al fatto, diciamo, drammatico, e no, si cercava di dare una certa
certo.
una soluzione anche a quello, diciamo, di sminuire un po' la situazione, anche se c'era poco da sminuire, insomma, perché la tragedia era avvenuta, insomma.
Certo. E Rudy, io ti ringrazio e ho già altre chiamate e altri messaggi sotto. Grazie per la tua testimonianza.
Prego,
grazie mille.
I complimenti, vi ascolto sempre quando torno a casa.
Grazie ancora. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao.
Buona serata a voi.
Ciao, ciao. E questo era Rudy. Intanto un'ascoltatrice, sì, io abitavo a Cesano Maderno, ero bambina, mi ricordo gli addetti tutti in tuta bianca e con maschere che entrarono nel pollaio ad ammazzare tutte le galline di mia mamma. Che trauma. Ciao G. Grazie anche a te. E proseguiamo, come dicevo poco fa, con un'altra parte dell'intervista realizzata a Carlo Ghezzi, che ci aiuta, ci guida appunto nel ricostruire. Prima abbiamo avuto questa fotografia storica di quello che era il territorio, l'ICMESA, e proseguiamo con la sua voce.
Il Consiglio di Fabbrica, preoccupato per le situazioni ambientali, poi siamo nella stagione, la salute non si vende, c'è stato l'autunno caldo, si batte per far entrare in azienda lo SMAL, Servizio di Medicina, Ambiente e Lavoro della Regione Lombardia, e alla fine l'azienda accetta queste ispezioni, che hanno però questa caratteristica. Si concentrano sul pezzo della fabbrica vecchio, inquinante, maleodorante, e in qualche maniera lasciano in secondo piano, anzi, senza qualche maniera, lasciano decisamente in secondo piano impiantini nuovi e puliti che venivano costruiti. Per i lavoratori stessi dell'azienda c'erano battaglie per migliorare l'ambiente sulla parte vecchia, e invece appetibilità per finire sugli impiantini nuovi. Gli impiantini nuovi pian piano li mettono a regime, cominciano delle reazioni nuove, con cariche via via crescenti di materie prime, con i tempi delle reazioni che vengono abbastanza progressivamente tagliate, e una di queste produzioni produce triclorofenolo. Il triclorofenolo è un prodotto di base per l'industria farmaceutica, per i defoglianti, per i coloranti. Se tu ti ricordi, non so quanti anni hai.
50.
Carosello di una volta, c'era dentifricio Signor a strisce rosse, contiene esaclorofene. L'esaclorofene sono due triclorofenoli, in questo caso usati come medicinale disinfettante in un dentifricio. Questo impianto pian piano va avanti, viene messo a regime. Prima produci una reazione alla settimana, poi uno ogni 3-4 giorni, poi uno ogni 2, via via fino a che arrivano a fare una reazione al giorno e cominciano a far crescere la quantità di produzione lavorata, di materia prima lavorata. Arrivano a fare 5 reazioni alla settimana, una al giorno.
Ecco, un'altra chiamata. Pronto? Pronto, mi senti? No, è caduto. Ci riproviamo, pronto?
Ciao,
eccoci.
È caduta la linea.
Sì, ciao, ti chiami?
Mi chiamo Giovanni.
Sì.
E niente, volevo raccontare la mia esperienza, che è molto semplice se vogliamo, perché per me è stato un evento così importante da un punto di vista della mia crescita personale e politica, che lo considero quasi un evento formativo per me, no? Perché politica avevo iniziato appena a farla, e però diciamo tutto il discorso ecologico della sicurezza del lavoro era, a parte che ero poco più che un ragazzo, ma era qualcosa veramente di sconosciuto per me.
Certo.
E quando c'è stato l'ICMESA, con questa emergenza, con queste problematiche, per me mi si è aperto un mondo che ha trasformato il mio modo di vedere le cose in modo anche molto radicale, rispetto agli equilibri degli ecosistemi, alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza della cittadinanza, della popolazione, alla salute, alla prevenzione. Cioè si è aperto uno scenario che praticamente ha modificato radicalmente il mio punto di vista politico e anche umano.
Certo. Io vedo dal prefisso, tu chiami dalla zona della Brianza.
Bravissimo.
Giusto? Esattamente di che comune?
No, io abito a Carnate.
A Carnate, ok. Okay. E no, quello che dici è assolutamente essenziale, infatti è parte, cioè c'è un prima, c'è un dopo, no? Ha segnato un prima e un dopo.
Sì, nella mia vita ha segnato un prima e un dopo,
ma non solo, penso.
Anche per molte altre persone.
È un fatto collettivo, è assolutamente.
Sì, perché è stato qualcosa di talmente invasivo a livello di territorio, a livello di coscienze, di persone coinvolte, di gravità dei problemi sanitari aperti, ma anche perché poi c'è stato tutto il dopo ICMESA.
Esatto, no? E ne parleremo.
Con... capisci, cioè lì c'è stata tutta poi una questione che è andata avanti anni.
Certo.
E sulla quale, tra l'altro, anche recentemente con la Pedemontana è ritornata fuori, perché c'era tutto il discorso anche dei terreni ancora inquinati da diossina.
Da bonificare, assolutamente. Assolutamente sì.
Sì, no, cioè, quindi è stata una cosa che veramente ha stravolto, a parte che ha stravolto le famiglie, ci sono state delle vere e proprie stravolgimenti di famiglie, di gruppi familiari, di persone che si sono trasferite definitivamente, ci sono stati veramente un disastro da un punto di vista.
Una ferita aperta, assolutamente.
Sì, una ferita veramente molto aperta, che è durata a lungo e sulle quali tra l'altro le istituzioni non si muovevano in un modo che davano da dare sicurezza, da dare delle garanzie.
Esatto, non anticipiamo.
Ecco,
no, ricordami il tuo nome?
Sono tutte cose queste che mi ricordo bene, perché
seguivo
la vicenda.
Assolutamente sì. No, ma infatti adesso entriamo nel vivo, perché Carlo Ghezzi appunto ci porta a... Grazie intanto. Grazie,
sì,
intanto.
Figurati, aspetto di sentire Carlo Ghezzi,
esatto.
Perché mi fa molto piacere sentire da un diretto coinvolto.
Esatto. Sì, perché...
Io l'ho vissuta in modo indiretto, perché non abitavo neanche qui,
certo.
Quindi va bene.
Grazie.
Allora, grazie, ciao.
Grazie ancora, ciao ciao. Ecco, ci sono altre chiamate, però ecco, chiedo un attimo di pazienza perché voglio entrare proprio nel 10 luglio del 1976 con appunto la voce di Carlo Ghezzi.
A un certo punto, primi giorni del mese di luglio del 76, fanno un azzardo. Provano a fare 5 reazioni e mezzo in una settimana per farne 11 su 2 su 10 giorni. Cosa fanno? Dopo aver fatto 5 reazioni e mezzo, invece di svuotare gli impianti e lasciarli vuoti nel sabato e la domenica, fermano gli impianti, tolgono la corrente elettrica come si usava, nell'attesa di riprendere la reazione al lunedì. La reazione invece si autoinnesca da sola. nessuno in fabbrica tranne qualche manutentore, perché è un sabato, cresce di temperatura, cresce di pressione, si forma dei prodotti collaterali non previsti, fino a che andando in pressione fortissimo salta il disco di rottura dell'impianto e una quantità impressionante di materie prime, 15 quintali di soda caustica, una ventina di quintali del prodotto di base che doveva fare il triclorofenolo, solventi e così via, arrivati a temperature altissime, sfondato il disco di rottura, sparano verso Seveso e producono l'effetto di questa famosa nube tossica che decanta nel giro di poche ore. Il lunedì mattina rientrano gli operai in fabbrica, si accorgono che c'è stato sto patatrac, chiedono alla direzione cosa è successo, la direzione minimizza, no, adesso stiamo accertando, non preoccupatevi, vedrete che comprendiamo subito cosa è successo, intanto continuate a lavorare sugli altri impianti. L'azienda a quel punto avvisa anche il sindaco di Mede e il sindaco di Seveso di chiedere agli abitanti di vicino di non mangiare l'insalata, di non mangiare i prodotti che ci sono negli orticelli, perché potrebbe essere successo qualcosa di preoccupante. Il consiglio di fabbrica continua a chiedere cosa è successo, passa il lunedì, passa il martedì, passa il mercoledì, non vengono informati di niente, l'azienda continua a essere reticente, dichiarano lo sciopero totale nell'azienda e bloccano. Bloccano l'azienda con tutte le produzioni che sono in parte completate, in parte ferme, in parte a metà e metà.
Questo è Antonello Venditti, Canzone per Seveso. Intanto tante le chiamate, ce n'è un'altra, forse era l'ascoltatore che ha chiamato prima ed era caduta la linea. Pronto?
Ciao, sì, ciao. Sono io.
Eccoci,
sono Andrea.
Era caduta la
ciao.
Linea. Ciao Andrea, dimmi.
Ciao. Io sono di Cusano Milanino.
Sì.
Allora, quindi lì in zona, cioè
in zona più o meno, sì.
Sì. Allora, nel 76 ero piccolino, però ho un paio di ricordi un po' sfumati, devo dire. Allora, intanto la famiglia dei miei nonni con i miei zii, che sono subito il giorno dopo l'evento partiti per la montagna, hanno lasciato Cusano Milanino perché il panico era ovviamente era come dire molto 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 sentito, molto molto vasto, e mio zio che non voleva più ritornare a Cusano Milanino, cioè dopo un po'
la paura,
la paura, sì. La paura, proprio il panico. E un'altra cosa ancora più folkloristica, mi ricordo il termine della diossina, giusto? Che diventò di uso comune. Cioè io ero ragazzino, mi ricordo che dopo questo evento, quando si andava in giro a giocare con gli amici, quando ci si prendeva per il culo, invece c'è un termine usato spesso per dileggiare, era c'hai la diossina. Ecco, questa roba qui mi è rimasta dentro proprio perché era entrato proprio era entrato nelle nostre vite, Ecco, era una roba che era proprio, aveva permeato le nostre vite anche di bambini che andavano in strada a giocare. Al tempo andavamo in strada a giocare con le bici nei campi, ecco. Però c'era questa roba qui che era entrata proprio in maniera violenta.
Tu quanti anni hai?
E adesso ne ho 56.
Ok.
Quindi ai tempi ne avevo 7.
6, 7, esatto. Sì. Grazie Andrea.
Ciao.
Risarciteci i cuori. Noi siamo qui. Senza terra né bandiera.
E proseguiamo con l'intervista. Carlo Ghezzi e ci porta dentro nei giorni successivi a quello che è il 10 luglio e sentiamo appunto cosa ci descrive.
Io ho lavorato lì mese qualche anno prima ed ero sindacalista allora alla Camera Loro di Milano del Sindacato Chimici. Mi vengono a cercare i compagni del consiglio di fabbrica, vado su a Meda di corsa e trovo tutti quanti nel piazzale fuori in sciopero perché si rifiuta di prendere a lavorare finché l'azienda non dice cosa è successo. Nel frattempo c'è stata una moria di piccoli animali da cortile in quei 2-3 giorni lì, conigli, galline, e ci sono stati bambini che andavano a giocare nei prati che avevano dei segni strani sulla faccia, con la pelle molto logorata, la chiameranno poi la cloracne. Noi ovviamente alziamo il tiro, protestiamo con le istituzioni, arriva il laboratorio provinciale di igiene e profilassi e pian piano arrivano anche un po' di giornalisti, va in televisione come prima o seconda notizia il telegiornale alla sera, è il disastro di Seveso, del quale ci dicono dopo qualche giorno che c'è un prodotto pericolosissimo che si è formato durante la reazione sfuggita di mano, che si chiama diossina e che è un brutto prodotto e che bisogna perciò prendere tutte le precauzioni, eccetera, eccetera. Noi che conosciamo la fabbrica sappiamo che ci sono queste lavorazioni, le altre, non quelle del triclorofenolo, tutte le altre che sono state fermate all'improvviso dallo sciopero, e facciamo presente alle autorità il pericolo che altre reazioni si autoinnescano. Bisogna fermarle tutte, completarle, svuotare gli impianti, metterli in sicurezza. Dopo un po' di trattative con la regione Lombardia si decide che bisogna andare in fabbrica per evitare i rischi peggiori e per evitare altre esplosioni. Si fa l'accordo in regione Lombardia con alcuni operai specializzati che entrano, che si mettono il camice bianco che poi rimane nell'immaginario collettivo col disastro di Seveso, questi operai con la tuta bianca, con il respiratore a posto e così via, che entrano in azienda, pian piano la svuotano e nel frattempo i giornali continuano a parlare di questa nube che è scoppiata. Perimetrano il terreno e vedono che il terreno intorno a Meda e Seveso è inquinato. Poi il giorno dopo vedono che è inquinato anche a Cesano, Maderno. Il giorno dopo ancora che è inquinato Chiadesio. E i giornali titolano in maniera un po' improvvisata, un po' bizzarra, la nube avanza. Non era la nube che avanza, la nube era già sparata fuori al sabato, ma aveva investito diversi paesi della Brianza, e man mano che andavano a picchettare più in là trovavano queste materie prime inquinanti, in particolare 15 quintali di soda caustica che erano sparati fuori anche loro e che probabilmente sono i responsabili dei primi avvisi di sulle bestioline che morivano e sui bambini che si trovavano la faccia rovinata. E la notizia fa il giro del mondo, arrivano televisioni da destra e a manca, arrivano professoroni capaci e professoroni imbroglioni e qualcuno comincia a porre il problema che una sostanza così inquinante potrebbe avere effetto sulle donne in maternità, portandogli delle scompensi pesanti ai possibili nascituri.
I would choose, and I wouldn't want it any other.
to pay. Tanti messaggi, adesso appunto Giovanni, poco fa le carcasse di Seveso bruciate in via Lombroso, il canile hanno diffuso diossina. Un altro messaggio, buonasera, io ero in vacanza a Bormio con i genitori e ricordo che i parenti da casa ci dicevano di aspettare a tornare a casa perché era pericoloso. E stiamo parlando appunto di quello che è accaduto nel 10 luglio del 1976 a Meda, a Seveso, il disastro dell'ICMESA. E ricordo che intanto il 10 luglio ci sarà un'iniziativa ufficiale proprio a Seveso, ci sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma intanto domani a Monza, al binario 7, in via Turati 8, un'iniziativa promossa da Associazione Ambiente Lavoro, CGL Lombardia e Filtem Lombardia insieme a CGL Monza Brianza e Filtem Monza Brianza, un'iniziativa aperta, processo al disastro ICMESA, Seveso 50 anni dopo, un'iniziativa, quindi un dibattito con diversi ospiti, ci sarà l'onorevole Chiara Braga, Valentina Cappelletti che è la segretaria della CGL Lombardia e tanti altri ospiti che hanno diciamo avuto esperienza, che possono comunque aiutare in una riflessione di questo processo simbolico chiaramente al disastro di Seveso e di Meda, e quindi sarà un'occasione per interrogarsi anche sul su quello che è il rapporto tra impresa, ambiente e comunità, quindi una riflessione sull'oggi in sostanza. Noi proseguiamo perché appunto il racconto di dalla voce che stiamo ascoltando di Carlo Ghezzi ci ha portato al dopo e assolutamente in un paese, in un'Italia in cui, con mille preoccupazioni rispetto a quello che erano i danni sulla salute, e poneva l'accento chiaramente nella parte di intervista del racconto di Carlo Ghezzi sulle donne che potevano subire anche danni ai futuri nascituri, danni alla salute dei loro futuri bambini. E però siamo nel 76 e ancora non c'è la legge sull'aborto che arriverà nel 78, e quindi sentiamo dalla sua voce come il paese ha affrontato in questa situazione eccezionale questi eventi.
Si infiamma un'esplosione di discussione intorno al problema dell'aborto. Arriva Emma Bonino con i radicali, pianta giù la tenda davanti all'ICMESA per rivendicare la possibilità di abortire, allora l'aborto non c'era. Arriva però come Unione Liberazione col professorone, il professor Trabucchi, che dice che è tutta una balla, che non è vero che c'è pericolo per le donne in maternità, e si piazza con la tenda al centro della zona A, della zona più inquinata, per far vedere che lui non muore, non gli succede niente e che sono tutte forzature per forzare la legislazione italiana. Così arrivano una serie di altri cosiddetti esperti che un giorno ti spiega che devi lavare le mani col sapone, perché questo col sapone di Marsiglia, perché questo è particolarmente efficace contro la diossina. Il giorno dopo arrivano altri a dirti: no, ma siete matti, guai un sapone di Marsiglia, e così via. Cominciano a fare le prime assemblee pubbliche guidate dal sindaco di Meda, dove partecipano i lavoratori rimasti fuori ormai con la fabbrica ferma, convinti di aver perso il posto di lavoro, a discutere e confrontarsi con i cittadini che li accusano di essere loro i responsabili degli sfratti che vengono attuati nei territori, perché vengono chiuse le case, vengono allontanati quelli che abitano lì nella zona A e nella zona B. C'è un intrecciarsi di problematiche complicatissime che portano questa Seveso, questa ICMESA, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, e non solo italiana. E ricordo, arriva la televisione pubblica dall'Australia, arriva le televisioni dall'Olanda, dalla Svezia, in un contesto dove pian piano si comincia a capire cosa è successo, ma con calma, in una situazione che poi degrada sotto un altro punto di vista. La Brianza è una zona di mobilieri, è una zona di grande esportazione di mobili fatti bene, eccetera, eccetera, che subiscono un colpo formidabile, perché più nessuno viene a comprare i mobili in Brianza, una serie di altre fabbrichette vicino a Seveso e a Meda vengono chiuse, c'è un colpo economico potente che subisce la zona, sulla quale il sindacalismo confederale italiano costruisce una piattaforma con le cose che bisogna fare, misurandosi con la regione Lombardia, misurandosi con le istituzioni nazionali, misurandosi con la Roche e misurandosi con se stesso, per riflettere sui ritardi e sul perché può essere successa una cosa del genere senza accorgersi prima. E lì, ragionando tra di noi nel sindacato, mettiamo a fuoco un punto. che l'ingresso dello SMAIL in fabbrica e l'attenzione del Consiglio dei delegati sugli impianti inquinanti era sugli impianti vecchi, erano davvero nocivi, mentre sugli impianti nuovi, che non erano nocivi, non esisteva il rischio di nocività, ma esisteva il rischio che la reazione scappasse di mano. Per cui la distinzione tra nocivo e rischio, che sono due cose diverse, non sono la stessa cosa, portano a ragionare su tante altre fabbriche in giro per l'Italia, che magari erano belle, pulite, trasparenti e così via, ma che tenevano in pancia, se scappava di mano la reazione, dei pericoli pesanti.
Intanto un'ascoltatrice, Vale, vorrei ricordare che il responsabile del personale Paoletti è stato ammazzato poi da prima linea 3 anni dopo. Era quello che aveva detto agli operai di lavorare tranquillamente, che non c'era nessun problema. In via de Leiva a Monza c'è una targa che lo ricorda. Proseguiamo ancora con l'intervista di Carlo Ghezzi.
Ti dicevo, entra in fabbrica il servizio, lo SMAL, servizio medicina ambiente e lavoro, e fa un lavoro preziosissimo sulla condizione operaia, la chiamavamo così allora. Cioè va a guardarti le mani, se sono rovinate, l'udito, se i rumori sono superiori a quello prevedibile, sopportabile, gli occhi, eccetera, eccetera. Cioè mette al centro la condizione di quello che lavora, in un certo ambiente. Però quello che lavora in un certo ambiente, ti ripeto, l'ambiente può essere nocivo o può essere non nocivo, può essere pulito, ben ordinato, però che contiene in pancia il rischio dell'esplosione, il rischio della bomba. Per cui non bastava tutta questa riflessione impegnativa, pensa alle lotte a Marghera, pensa in altri luoghi e così via, che partiva dalla condizione operaia. Bisognava sommare alla condizione operaia la questione del rischio. Da questo punto di vista la legislazione è venuta avanti innovativamente, purtroppo, sull'esperienza drammatica. Poco dopo che scoppia l'Inmesa, c'è in India una fabbrica a Bhopal che esplode e che provoca 1500 morti. È una fabbrica chimica anche lì, portata in un paese del terzo mondo. Però c'è la distinzione tra condizione operaia, che non è detto che sia stata pessima, e il rischio, che quando la produzione si inguaia, succede qualcosa di traumatico, crea disastri. All'Inmesa morti probabilmente non ce ne sono avuti, non lo so poi le indagini fatte, perché hanno continuato a seguire sia gli operai che i cittadini per tanti anni, per monitorarli, per tenerli sotto controllo. Però Bhopal 1500 morti ci furono. Poi scoprimo che alcune produzioni di triclorofenolo in giro per l'Europa, in Germania, in Inghilterra, avevano già avuto incidenti in qualche decennio precedente. E la Roche probabilmente conosceva tutte queste cose, doveva saperle. L'impianto era un impianto ancora sperimentale, ancora che doveva andare a regime, e anche le vasche di contenimento eccetera eccetera non erano pronte, ma probabilmente anche con le vasche di contenimento pronte sarebbe uscito ugualmente un disastro di produzioni inquinate, delle quali la diossina, ci hanno detto, era da 2 a 6 kg. Poi chissà quanti altri prodotti strani si sono formati dalla semidiossina, tante altre cose. No, da questo punto di vista si è fatto un po' tutto un passo avanti, direi compresi anche gli imprenditori, perché soprattutto nel settore chimico, se non volevano chiudere, dovevano adeguarsi. Però la strada da fare è sempre tanta. E allora si comincia a costruire il rilevamento delle aziende a rischio. Partivano dalla Montecatini di Massa Carrara, per passare dall'Acna di Cengio, per passare a tanti altri luoghi che in parte erano inquinanti, in parte con la mappa delle aziende a rischio ti portavano a vedere cosa succedeva quando, si dice, l'impianto non era prova di stupido, cioè doveva essere attrezzato anche nei casi in cui le reazioni scappassero di mano. Si riflette che la legislazione italiana non è adeguata, tantomeno quella europea, però si comincia a proporre anche a diversi livelli il che fare. Diventa ministro dell'ambiente Giorgio Rufolo, la Camera Lord di Milano promuove una struttura nuova che si chiama Ambiente Lavoro, presieduta dal compianto Rino Pavanello, che pongono il problema di una legislazione italiana da cambiare radicalmente, ma anche di una legislazione internazionale che arriverà a culminare poi con le direttive Seveso, che permetteranno un po' a tutti quanti, istituzioni, sindacati, enti locali e così via, imprenditori stessi, a cambiare la cassetta degli attrezzi ed attrezzarla con tante cose che prima dell'invaso non c'erano.
Direttiva Seveso nell'82 e poi ha avuto tre aggiornamenti, diciamo così, fino all'ultima recepita nel 2015, l'ultima direttiva Seveso 3, istituita nel 2012 e recepita in Italia nel 2015. Ma intanto la Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di aziende a rischio di incidente rilevante. E con i suoi 254 stabilimenti rappresenta circa il 25,9% del totale nazionale. In particolare sono presenti 118 stabilimenti di soglia inferiore e 136 di soglia superiore. E le province con il maggior numero di stabilimenti a rischio rilevante sono Milano con 61, Bergamo 39, Brescia 40. Da sole ricomprendono circa il 55% del totale regionale. La provincia di Sondrio, ecco, in questa provincia non sono presenti stabilimenti di soglia superiore. Ecco, entriamo però ora in un'altra parte del racconto, intanto grazie per i messaggi che ci state ancora scrivendo, è quella del risvolto medico, della salute pubblica. E l'abbiamo chiesto appunto al dottor Tullio Quaglianni, che è un medico del lavoro, in quegli anni ha operato, è stato direttore del servizio di prevenzione della salute negli ambienti di lavoro di Desio e delle ASL fin dal marzo del 77, e quindi subito dopo il 10 luglio 76. Sentiamo intanto quali effetti ha prodotto sulla salute pubblica il danno, il disastro dell'ICMESA.
Ci sono in giro diversi studi fatti già negli inizi anni 90 che dicono che sostanzialmente non ci sono, se non per il discorso del rischio teratogeno che poi aveva inciso per dare la spinta alle donne che volessero abortire, no? Come rischio, non ci sono dati particolarmente, c'è qualche cosa rilevata in aumento per certi tipi di leucemie e qualcosa anche lì leggermente in aumento per i tipi di tumori al fegato. Però qui bisognerebbe aprire un grosso dibattito, perché i dati che stanno circolando anche in questi giorni sono dati che vengono da indagini epidemiologiche commissionate alla Clinica del Lavoro di Milano, dove io ai tempi lavoravo come interno, che sono stati gestiti dal gruppo Bertazzi, che negli anni 90 era il direttore della Clinica del Lavoro, e altri. In questi studi del 92 e del 94, in cui si dichiara scritto che alcune indagini non sono state completamente ultimate, perché ad esempio, e questo è per me il dato più clamoroso, gli operai e gli addetti alla bonifica e zona più inquinata, cioè la zona A, non si è riusciti nel tempo a trovarli tutti. La regione lo dice, anche l'indagine epidemiologica lo scrive, che purtroppo molti di quelli che avevano lavorato in zona più diossinata, diciamo, provenivano da tre regioni in particolare, dalla Calabria, dal Veneto e dall'Abruzzo. Ai tempi cosa fece la regione? Scrisse alle regioni, a quelle tre regioni, dicendo: per favore fateci avere i dati relativi ai medici i medici della mutua, diciamo, che li stanno seguendo, e poi ci mettiamo in contatto con loro. Le tre regioni hanno fatto avere non il totale dei richiesti, che erano, queste persone erano circa 500, non le hanno fatte avere tutte perché alcuni medici non hanno collaborato. I numeri sono abbastanza altini perché sto andando a memoria, considera che ho 80 anni. Quindi complessivamente non possiamo neanche stare troppo a ragionare, a sbandierare che non è successo niente, perché non sappiamo che fine hanno fatto queste persone.
Cosa ha significato per la medicina del lavoro il disastro dell'ICMESA?
Ha significato una crescita, direi, perché già quando ero ancora specializzando in clinica del lavoro ed era appena successa la vicenda dell'ICMESA, in clinica già c'erano degli ottimi tossicologi che stavano hanno ritrovato a livello mondiale indicazioni di cosa diavolo potesse essere successo dopo che il triclorofenolo aveva provocato quell'esplosione con fuoriuscita di TCDD. Quindi in clinica del lavoro si sapeva già parecchio, non subito, ma nel giro di pochi giorni. Quindi chi racconta che ci sono voluti 15 giorni per sapere che cosa diavolo avrebbe potuto provocare la TCDD, racconta delle gran panzane. L'evento ICMESA è servito in qualche modo a potenziare i servizi territoriali, e questo è il discorso importante. Esistevano già da qualche annetto i famosi CSZ, Comitati Sanitari di Zona. Erano tre in quella zona lì, c'era Brianza di Seveso 1, Brianza di Seveso 2 e Brianza di Seveso 3. Uno sito Seregno, quell'altro Cesano Maderno, il terzo Desio. Io ho lavorato in quello di Desio. I finanziamenti arrivati, le scelte regionali sono state positive perché questi tre CSZ, che avevano solamente degli uffici di igiene e poco altro, hanno potuto rilanciarsi verso la popolazione locale. La riforma del 78 può aver avuto anche come spinta ulteriore il discorso dell'inquinamento ambientale, che prima veniva ben poco considerato.
E che ricordo personale ha vissuto il dottor Tullio Quaianni?
Un paio di operatori, uno ricordo bene anche dell'ICMESA, vennero ricoverati in clinica del lavoro a Milano per accertamenti vari. Quindi seguivamo bene perché avevamo lì anche i ricoverati. Quando sono arrivato nel 77, marzo 77, era il momento in cui stavano cercando di potenziare il CSZ con i famosi, allora ci chiamavamo SMAL, no?
Sì.
E quindi stavano cercando operatori che andassero lì a operare. Io e un altro collega, che eravamo tutti e due in clinica, siamo finiti ad Esio, no? Uh-huh. Altri sono andati da altre parti. All'inizio, ti devo dire, dal punto di vista individuale, abbiamo trovato delle certe difficoltà perché l'ambiente era piuttosto negativista rispetto a quello che era successo. Cioè molti credevano che, ma sì, è la solita storia, esagerano, però di diossina che ne amminga truada, no? Secondo me l'area inquinata non era quella che poi hanno scritto sulle mappe, ma era più larga. Ma guardate che in bibliografia ci sono fior di documentazioni, di ricerche fatte in tutto il mondo, anche nel mondo cosiddetto occidentale, che ti parlano di possibilità di diossina che possa fuoriuscire anche dalle alcune metalmeccaniche, dove ad esempio c'erano forni di fusione, le fonderie, fabbriche del legno dove si bruciava il legno verniciato e cose del genere. Quindi il voler restringere a quell'area lì, alla fine della fiera, dopo 50 anni, il Tullio Quaianni ti dice, è stata una scelta economica, punto e basta. Si è sempre parlato dell'ICMESA di Seveso e non di Meda. Ma l'ICMESA era sita nel territorio di Meda. Poi, poiché i tedeschi e gli austriaci che ricevevano i camion dei mobili di Meda e dintorni, mandavano indietro i camion dicendo no, non vogliamo la roba di Ossinata, allora si è deciso, tutti d'accordo, sindaci d'accordo, di farla passare per Seveso. Ci furono diversi epidemiologi italiani ed esteri che vennero spontaneamente a collaborare con la regione Lombardia per dare una mano. Uno bravissimo di Bari, che è quello che fece gli studi anni fa sull'inquinamento di Taranto, e Donato, adesso mi sfugge il cognome, e Donato Greco, che era di Napoli, che sono venuti su, sono stati qua alcuni mesi per cercare di dare una mano. Dopo un po' di tempo, qualcuno 6 mesi, qualcuno 1 anno, qualcuno 1 anno di più, se ne sono tornati a casa. Mi devono spiegare quelli della regione perché se ne sono tornati a casa. Probabilmente gli epidemiologi che avevamo qua non erano d'accordo con loro su come dovessero allargare o meno l'area inquinata.
Chiudiamo con la voce di Carlo Ghezzi della CGIL, a cui abbiamo chiesto cosa ci insegna il disastro dell'ICMESA.
Ci insegna che c'è innanzitutto un rapporto strettissimo tra fabbrica e territorio, per cui la fabbrica ha le sue dinamiche, ma se queste si incricano, si stortano, il territorio viene colpito pesantemente. Per cui bisogna sempre avere una visione e dentro i luoghi di lavoro e fuori. Insegna quello che dicevo, che dobbiamo distinguere le aziende nocive, che magari puzzano, sono inquinanti, ti fanno venire le irritazioni sulle mani, eccetera, eccetera, da quelle che non sono nocive, però sono a rischio. Che il pezzo dell'immesa che è scoppiato non era quello più sporco, più puzzolente, più nocivo, era quello più moderno, più agevole nel lavorarci dentro. E allora l'attenzione al rischio, che fino allora non c'era, tieni conto che fino al 68-69 c'era l'indennità di nocivo, Nel 68-69 c'era lo slogan "la salute non si vende", si toglie l'indennità di nocivo e si punta a minare le cause che portano alla nocività. Allora il nocivo non è sufficiente, bisogna aggiungere la categoria del rischio. Adesso non so darti un giudizio definitivo su a che punto siamo. Sicuramente siamo molto più avanti rispetto ad allora. Se siamo in sicurezza, proprio non te lo saprei dire.
Ebbene, siamo arrivati al termine di questo racconto collettivo che abbiamo provato a realizzare, grazie anche a voi perché avete partecipato attivamente con le vostre voci, i vostri ricordi di bambini, e quindi avete costruito appunto una memoria collettiva nel nostro piccolo spazio di questa ora del giovedì, e che, come dicevo all'inizio, questo è l'ultima puntata di questo palinsesto, e quindi grazie ancora per averci ascoltato in tutti questi giovedì, e insomma un augurio di rivederci poi nella ripresa di settembre. A presto. Noi ci prendiamo questa pausa da uscita di sicurezza, ma continuiamo a stare sul pezzo su quello che accade nei luoghi di lavoro per costruire e prepararci al racconto di settembre. E quindi un caro saluto da Stefano Ruberto e buona estate a tutti. Resistete e continuate ad ascoltare i programmi di Radio Popolare. Ciao! Infamidadier.